ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo all'8 agosto 2024. L'informazione non si riposa mai, never sleep, perché ci sono sempre delle informazioni da dare. Non è che qualcuno si sente fermo perché siamo ad agosto. Non succede in nessuna parte del mondo, vediamo cosa sta succedendo in Medio Oriente, e non succede neanche in America Latina, dove ci sono sempre delle novità importanti, direi, perché la crisi cubana, argomento che ci ha impegnato le ultime trasmissioni di Latinoamericano, persino prima delle elezioni, continua ad esserci, continua oggi una specie di tira e molla fra Maduro e l'opposizione, che ciascuno rivendica il proprio risultato. In effetti oggi c'era una convocazione da parte del Tribunale Supremo di giustizia e González Urrutia, l'ex candidato a presidente, non si è presentato. C'è il padrone di un'azienda statunitense di sicurezza che offre per attentare contro la vita di Maduro. Questa è una delle notizie. Poi Maduro chiede agli Stati Uniti che non si metta negli affari del Venezuela. Risponde, se vogliamo, una retorica, no? Di Maduro. L'abbiamo anche parlato nelle ultime edizioni latinoamericane, gli interessi o l'avvicinamento che esiste fra il Venezuela e gli Stati Uniti, che ha portato sicuramente un beneficio per entrambe le parti. Questa è l'ennesima prova che, se vuoi capire la realtà, l'ultima cosa che devi fare è rimanere nei discorsi pubblici. Ma noi ci concentreremo su un punto in particolare, ovvero i diritti umani. In Venezuela c'è un'app che si è creata per altri fini, ma negli ultimi tempi si è usata anche per denunciare alle autorità di oppositori politici. Quindi il caso in cui la tecnologia aiuta la repressione. Questo lo denuncia Amnesty International e non solo. Parleremo con un rappresentante di Amnesty per avere più dettagli di questo tema. Mentre non sarà l'unico tema, perché poi ci occuperemo della Colombia, quindi andiamo molto vicino. Ieri, 7 agosto, si sono compiuti 2 anni del governo di Gustavo Petro, un governo che ha cambiato in parte la Colombia, almeno fino a questo momento, ha fatto la metà del suo mandato. La presidenza in Colombia dura 4 anni, con qualche successo e qualche insuccesso, che insieme al nostro ospite proveremo a capire meglio i pro e i contro del governo di Gustavo Petro. Mentre che l'ultimo tema che ci occuperà oggi è l'Haiti, perché in questo paese caraibico il presidente ha chiesto rinforzi per la sicurezza internazionale, rinforzi che fanno molta fatica ad arrivare. Ci sono dei militari chinioti in accordo con gli Stati Uniti, poi negli Stati Uniti, che siamo in un anno elettorale così importante, e sicuramente la questione migratoria è centrale, e molti dei migranti che arrivano negli Stati Uniti partono all'Haiti, quindi questo forse è la principale motivazione per la quale gli Stati Uniti si occupano o preoccupano dell'Haiti. Quindi vedete che questa puntata del Latinoamericano è molto densa di argomenti e per fortuna non saremo interrotti da nessuna fastidiosa pubblicità. Perché questo? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Oggi musicalmente siamo accompagnati da un CD della serie Narcos e adesso sentiamo un brano che si chiama Maldito Cabaret de los Pamperos. Visitate il sito ufficiale di questa emittente, ovvero www.radiocooperativa.org, molto semplice da ricordare. E se volete scrivere a questa trasmissione in particolare, latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Non cambiate frequenza, torniamo fra pochissimo.
Maldito cabaret donde pasé los años de mi vida. Allí me enamoré no sé cómo y por qué, de una perdida. La que me hizo sufrir, la que me hizo llorar, día tras día, haciéndome creer que yo era su querer, qué hipocresía.
19:28 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Come dicevo in apertura, il primo tema che ci occupa è la questione dei diritti umani in Venezuela. Prima vi accennavo di quello che sta succedendo con un'app, quindi quando la tecnologia è alleata della repressione di alcuni governi, però sicuramente per quanto riguarda i diritti umani in Venezuela non è l'unico tema da cui preoccuparci. Per questo sono contento di ridare il benvenuto a Riccardo Nuni. Riccardo Nuni, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Grazie, buonasera a te.
Grazie mille per la tua disponibilità. Allora, Riccardo Nuni è portavoce di Amnesty International Italia. Ecco, partiamo innanzitutto di questa app. Di cosa si tratta, Riccardo?
È una app che il governo Maduro ha lanciato nel 2022 con un intento buono, quello di segnalare situazioni di calamità, di problemi legati a emergenze, penso all'interruzione di corrente elettrica, situazioni sanitarie complesse, quindi fin qui tutto bene, consentiva un intervento anche tempestivo dei mezzi di soccorso, però recentemente questa app ha avuto un aggiornamento e alla fine di luglio il presidente Maduro si è rivolto ai suoi sostenitori incoraggiandoli a usare questo aggiornamento. Questo aggiornamento consente in poche parole di fare la delazione, cioè di denunciare persone che si oppongono alla rielezione di Maduro, che prendono parte alle manifestazioni, quindi di fare nomi e cognomi o di mandare immagini con dei volti. E questo diventa evidentemente un problema. Ancora più grave forse il fatto che Google Play e l'App Store per diverso tempo, ora non più, hanno messo a disposizione questa app per scaricare sui telefoni e quindi c'è stata una loro partecipazione. Ora hanno, dopo le proteste che ci sono state, hanno rimosso dalle loro app, però il problema dell'uso di questa app contrario ai diritti umani rimane.
Certo, perché chi l'ha scaricato rimane ancora in funzionamento per loro.
Sì, non è che viene cancellata per il mero fatto che non è più scaricabile tramite i programmi per scaricare le app, quella rimane e sta funzionando.
E sai se il governo ogni tanto che si è trovato qualche persona da reprimere grazie a questa app, ne sai qualcosa?
Questo non te lo so dire, è possibile perché questa è una fonte governativa che parla di migliaia di arresti, secondo il governo fino a ieri erano oltre 2200 e quindi è possibile che alcuni di questi siano stati anche intercettati attraverso questa app. Devo segnalare che questo è un dato non governativo della ONG Foro Penale, che ci sono tra queste oltre 2000 persone arrestate che potrebbero essere accusate di terrorismo, 101 persone al di sotto dei 18 anni.
Siete all'ascolto del Latinoamericano per Radio Cooperativa, Riccardo Nuni, portavoce di Amnesty International Italia, sta rispondendo alle nostre domande. Riccardo, io vorrei chiederti per la situazione in generale, lasciamo il cellulare un po' sul tavolo da parte e vediamo cosa sta succedendo con i diritti umani. Voi come Amnesty avete presentato nel 2023 un informe, come tutti i paesi al mondo naturalmente, avete parlato della mancanza di accessi e di diritti economici e sociali, anche questo lo possiamo presentare come una violazione dei diritti umani, però che probabilmente si è aggravata negli ultimi giorni dopo le ultime elezioni. Me lo confermi questo?
Beh, la situazione già era grave, diciamo che è grave da 11 anni, ora la tensione che c'è nel paese, la repressione nei confronti dei manifestanti, è ben possibile che stia spingendo altre persone a lasciare il Venezuela, ma il dato che voglio sottolineare è che già prima delle elezioni un quarto della popolazione, cioè il 25% della popolazione, aveva lasciato il paese. E questo per una serie di ragioni, però quella più importante l'hai individuata tu, cioè il diniego di diritti economici, povertà, fame, impossibilità di trovare medicine e altro ancora. E a questo poi si è aggiunta la repressione, quella classica, che soprattutto nelle settimane che hanno preceduto le elezioni del 28 luglio hanno visto le forze governative compiere arresti arbitrari, sparizioni forzate, torture, il tutto in una narrativa pubblica, ufficiale, fatta di minacce, di censura, di persecuzione. E quindi, insomma, dal 2014 noi stiamo monitorando questa situazione e di anno in anno possiamo dire che è sempre peggiore.
C'è un anno in particolare, non mi ricordo adesso se la rivolta è 2017 o 2018, correggetemi se mi sbaglio, dove la repressione è stata particolarmente dura da parte della polizia contro i manifestanti.
Sì, quello è stato un biennio forse il più terribile, con, come posso dire, sparare a vista, uso di munizioni vere e altro, con morti, con arresti. Però poi non è che dopo la situazione si sia calmata, ci sono morti anche nelle manifestazioni di questi giorni, secondo le ONG venezuelane sono almeno 24 le manifestanti uccisi dopo la contestata rielezione di Maduro, quindi è un pugno di ferro che si applica costantemente contro quella parte della popolazione che è contraria alle autorità in carica.
Certamente. E voi cosa chiedete in concreto, come Amnesty, al governo di Nicolás Maduro?
Chiediamo delle cose al governo di Nicolás Maduro, ma chiediamo delle cose anche alla comunità internazionale. Al governo chiediamo di raffreddare la situazione, consentire a chi vuole contestare il risultato elettorale di farlo in forma pacifica, ovviamente, quando è necessario intervenire per reprimere atti di violenza lo si fa, non è un problema, usando la forza necessaria ma evitando l'uso della forza letale se non quando strettamente necessario. Il rischio è che altrimenti si finisca come in Bielorussia, con una repressione spietata che ancora va avanti dal 2020. Chiediamo che vengano scarcerate alcune persone che sono un po' il simbolo delle detenzioni per motivi politici, penso a Rocío San Miguel, a Javier Tarazona, a Carlos Julio Rojas, e chiediamo che si evitino sparizioni forzate e torture nei confronti di chi la pensa diversamente, delle organizzazioni, dei difensori per i diritti umani. E poi la comunità internazionale di non abbandonare gli impegni presi, c'è un'indagine della Corte Penale Internazionale che va avanti con grande lentezza. La missione di accertamento dei fatti delle Nazioni Unite deve essere rinnovata dal Consiglio ONU dei diritti umani, che ha la sua prossima sessione abbastanza breve, e questo per consentire che ci sia monitoraggio internazionale, anche se abbiamo visto in questi anni come il Venezuela via via, anche rispetto agli organismi internazionali per i diritti umani, abbia avuto un atteggiamento di chiusura.
Immagino che allora a questo punto la strada è in salita.
La strada è in salita per chi monitora la situazione dei diritti umani, per i mezzi di informazione. Molti, compresi gli italiani che io conosco, non hanno avuto il visto per osservare le elezioni. Però dipende dal governo, se vuole che questa strada sia in salita e su questa strada in salita venga giù del sangue o se intende usare moderazione. Naturalmente la moderazione è qualcosa che serve anche all'opposizione, perché se poi si degenera in scontri violenti, questo non serve certamente a uno sviluppo, come dire, negoziale di quello che sarà. Amnesty International, tu sai, non ha una posizione sul futuro, chi deve stare al governo, chi ha vinto le elezioni, no, noi non siamo un comitato elettorale, però chiediamo a tutti di rispettare i diritti umani, al governo in particolare, il diritto di protesta pacifica.
Molto chiaro. Riccardo Nuri, portavoce Amnesty International Italia, grazie mille per raccontarci questa realtà che probabilmente non è tanto conosciuta. Quando si pensa al Venezuela si pensa al risultato e tutto quanto, però c'è anche quello che sta succedendo nella società civile, che sta pagando un prezzo sicuramente molto alto dalla repressione. Grazie mille, alla prossima, Riccardo.
Grazie a te, buonasera.
Buonasera, era Riccardo Nuri, una testimonianza molto interessante, quella del portavoce di Amnesty. Adesso noi invece cambiamo paese, ma di poco ci spostiamo, perché andremo in Colombia e parleremo con Carlos Gutierrez, che un scienziato politico colombiano, esperto in diritti umani, quindi continuiamo a parlare dei diritti umani. Lo ascolteranno solo esclusivamente quelli che non cambiano frequenze e si mantengono all'ascolto di Radio Cooperativa. latinoamericando@gmail.com, mi raccomando, scriveteci latinoamericando@gmail.com. Gentili ascoltatori, ripetiamo con questa edizione di Latinoamericando, è uno dei temi che ci occupa, come non poteva essere altrimenti, credo io, sono i 2 anni della gestione di Gustavo Petro in Colombia, e si sono compiuti il 7 agosto, ma credo che è un buon momento per fare un bilancio su quanto si è riuscito a fare, quanto no, e per farlo chiediamo lumi a Carlo Gutierrez. Carlo Gutierrez, buonasera e bentornato al Latinoamericando.
Buonasera a tutti e a tutte, è un piacere essere qua di nuovo.
Grazie per accettare il nostro invito. Carlo Gutierrez, il primo bilancio che possiamo fare dopo 24 mesi al potere di Gustavo Petro.
Allora, non è facile fare un bilancio perché ci sono tanti temi su cui ci possiamo su cui possiamo parlare. Io inizierei dalla pace totale, che è una delle grandi sfide che lui ha avuto fin dall'inizio. E su questo punto della pace totale possiamo dire che si è passato un po' da una grande speranza di fare un grande processo con tanti tavoli di negoziazioni con tutti i gruppi armati a uno dove rimangono pochi gruppi che sono disposti a continuare le negoziazioni, e che innanzitutto ha un grande problema perché non è chiara una agenda di negoziazioni con questi che sono disposti a parlare, e a questo punto un po' lo scopo è mantenere le conversazioni in se stesso. Mi spiego meglio, non è che abbiano punti comuni su cui lavorare, ma a questo punto mantenere le conversazioni è lo scopo in se stessi, cosa che è un po' buona perché mantenere le negoziazioni, nonostante sia soltanto il primo passo, permette di contenere la violenza un po'. Da un punto di vista umanitario la situazione non è la migliore, però continua ad essere molto meglio rispetto a 8 anni fa, prima dell'accordo con le FARC, ma comunque è una situazione critica, soprattutto nei territori dove i gruppi armati sfidano la governanza dello Stato.
Ci sono in questo periodo tanti che sono a favore di Petro e c'è qualcuno che è rimasto deluso. Quante sono le promesse elettorali che si sono mantenute rispetto alla campagna elettorale del 2022 e quanto invece le promesse che deve ancora mantenere, no?
Diciamo che il grande scopo di Petro era fare delle riforme sostanziali al sistema politico, educativo, alla sanità pubblica, eccetera, e a questo punto possiamo dire che soltanto 2 di queste grandi riforme sono riuscite ad arrivare a buon fine. Gli altri sono rappresentativi, tipo la riforma alla salute, la riforma all'educazione. Sono progetti che non sono andati avanti nel congresso, e che 2 anni dopo dell'inizio è difficile che si possano realizzare. Una promessa che si è compiuta è quella di fare una riforma fiscale per riuscire ad avere più soldi a livello statale, però comunque qualche di questi punti sono stati oggetto di revisione dalla Corte Costituzionale e bisogna fare un'altra riforma perché a questo punto lo Stato spende più di quanto guadagna. Quindi possiamo dire che questo era un logro, una promessa compiuta, però che per qualche motivo bisogna di nuovo sviluppare. E una grande promessa di campagna che è stata realizzata è una riforma al sistema dei ritirati, che adesso diventerà ad essere più pubblico rispetto ai fondi privati, e anche avrà più grandi benefici per le persone anziane, che adesso avranno dei sussidi più alti. E in termini, diciamo, della politica ambientale, che è stato altro un'altra di quelle grandi politiche che Petro voleva sviluppare, possiamo dire che ci sono dei logri rispetto, per esempio, all'approvazione dell'accordo di Scazù, che comunque bisogna ancora avere la sua revisione costituzionale. Però tipo un grande progetto che era la vietare il fracking e i giacimenti non convenzionali è stato un progetto di legge che non ha avuto successo nel congresso, e adesso bisogna praticamente iniziare di nuovo.
Tutti gli insuccessi da parte di Gustavo Petro sono da debitare soltanto al Parlamento, Carlo Gutierrez?
No, ho parlato di questi perché sono le più grandi promesse che lui ha fatto in campagna. Però ci sono altri grandi logri, tipo adesso forse quello che ha avuto più forza e che lui ha dichiarato come uno dei suoi più grandi logri di governo, è una riduzione della povertà, perché tecnicamente 1.6 milioni di persone adesso non sono più in condizioni di povertà monetaria. Quindi ci sono stati anche delle politiche che hanno migliorato la vita delle persone, e che questo non è direttamente collegato alla lavoro, diciamo, del Parlamento. E anche dal punto di vista internazionale lui ha avuto questo grande interesse di diventare un leader regionale, che comunque con la vittoria di Lula è stato un po' rafforzato, però un po' anche disputato, perché Lula è un grande leader di un paese con un'economia molto più grossa, che comunque stanno facendo delle grandi alleanze.
Sicuramente uno dei grandi temi, Carlo Gutierrez, è i rapporti fra i diversi paesi latinoamericani, no? Quanto è cambiato anche per il resto della regione la presidenza di Gustavo Petro?
Penso che da questo punto di vista il più grande cambiamento sono le relazioni diplomatiche col Venezuela, che col governo di Duque erano totalmente interrotte, e adesso è un nuovo momento dove Petro cerca in Maduro un alleato strategico per sviluppare dei diversi progetti. Per esempio, Monomeros è una grande azienda che produce dei fertilizzanti, è un'azienda che prima era mezzo colombiana, mezzo venezuelana, però adesso è soltanto del Venezuela, e c'è stato un grande sforzo per riattivare la produzione di fertilizzanti e di questa maniera un po' migliorare la situazione della produzione agricola in Colombia. Anche dal punto di vista delle negoziazioni di pace, il governo di Maduro è molto importante per garantire una negoziazione col ELN, e da questo punto di vista le relazioni regionali hanno migliorato tanto, perché prima innanzitutto non c'erano. E nonostante ciò, però questo non dipende soltanto di Petro, c'è una grande distanza con Argentina, che era un grande alleato di Colombia, e che adesso un po', anche perché questo presidente d'Argentina, questo Milei, un po', come dire, questo non è molto diplomatico, e le relazioni sono un po' difficili. Però c'è un blocco, diciamo, che si può pensare tra Petro e Lula, e che comunque con questa situazione complessa l'Ecuador mette un po' in difficoltà le relazioni della Colombia con i suoi vicini più vicini.
Tu hai nominato il caso del Venezuela, Carlos, è un caso molto polemico qui a latinoamericano, naturalmente, che ci stiamo occupando da qualche settimana. Anche se un governo progressista, comunque, ha criticato molto l'atteggiamento elettorale da parte di Nicolás Maduro, giusto?
Diciamo che, come ti dicevo prima, Maduro era un grande alleato per i progetti, per gli obiettivi di Petro. però comunque c'è una grande pressione internazionale, ci sono grandi polemiche, ci sono grandi controversie. Sì, ci sono grandi controversie, c'è una grande pressione internazionale che alla fine, nonostante Petro veda in Maduro una forte alleanza, ha dovuto un po' essere d'accordo con la comunità internazionale, che chiede più precisione, più trasparenza con i risultati elettorali di poco tempo fa.
E per quanto riguarda quello che potrà succedere nelle prossime 2 anni, tornando alla politica colombiana, Carlos, quali 2 anni attendono Petro e quali sono le principali sfide che avrà da adesso in poi?
Le principali sfide è riuscire ad andare avanti con questi negoziati della pace totale, cercando che questi processi possano arrivare ad un punto dove non abbiano ritorno e non dipendano dalla volontà politica del prossimo governo. Anche le grandi sfide sono collegate al processo attraverso il cui lo Stato può ricaudare i soldi, diciamo, processi fiscali, perché come ti dicevo prima c'è stata una grande riforma, però comunque qualche punti chiavi sono stati trovati non costituzionali dalla Corte, e adesso bisogna trovare delle nuove fonti finanziarie per sviluppare le grandi politiche di assistenza sociale ed eccetera. E poi l'altra grande sfida si collega a una riforma del sistema di salute, perché questo non è andato avanti fin dall'inizio, quindi a questo punto il governo deve essere molto intelligente nel riconoscere quali sono queste riforme più importanti, più chiavi, e non perdere troppi sforzi cercando di andare avanti con tutte allo stesso tempo, che comunque questa è stata approvata una strategia che non ha funzionato molto bene. E finalmente penso che anche una grande sfida per il governo sarà trovare una voce che possa essere un po' tipo un personaggio, un politico, una politica che possa rappresentare un po' la continuità del progetto, perché diciamo che una caratteristica dei sistemi politici latinoamericani è questo grande personalismo, e adesso non sembra che ci sia un'altra persona che possa continuare col chiamiamolo così il legato di Petro. Quindi la grande sfida sarà che una volta finito il governo tutti questi cambiamenti, tutti questi sforzi non si perdano definitivamente, perché non c'è un'altra alternativa che possa, dal punto di vista elettorale, vincere l'elezione e continuare con queste riforme.
E secondo te quale sarà il futuro pure della paz totale, il dialogo con l'ELN?
Questo è molto incerto, perché come ti dicevo prima, adesso sostenere le conversazioni, avere dei negoziati è diventato lo scopo in se stesso, quindi non è che ci sia una grande o una agenda definita per come andare avanti. Quindi dire come si svilupperà questo nel futuro è veramente molto difficile.
Francia Márquez, che fine ha fatto? Quanto si è mossa durante nel suo ruolo di vicepresidente?
Questa è una bella domanda, perché da quello che io ho capito lei si è trovato in una situazione dove, nonostante avere, questa è un po' la situazione del governo in totale, che nonostante avere vinto le elezioni hanno trovato le strutture reali del potere a livello locale, a livello parlamentare eccetera, quindi lei ha trovato che nonostante avere questo potere ci sono dei grandi ostacoli che impediscono la realizzazione di tutti questi grandi obiettivi, che erano riforme strutturali al sistema. Adesso forse il suo ruolo più rilevante, perché tecnicamente la vicepresidenta non è che abbia delle funzioni governative precise, tranne quella di sostituire il presidente nella sua possibile mancanza, e lei adesso è la testa del Ministero della Uguaglianza, che è stato creato poco tempo fa e proprio per sviluppare questi obiettivi di riforma sociale, però questo è un ministero che, a dire la verità, non ha grandi logri di cui possiamo parlare, quindi questo grande, grande ruolo che ha avuto nelle elezioni non è stato ugualmente forte nel suo esercizio politico una volta hanno vinto.
Ricordo che tu sei un dottorando in diritti umani, come potresti qualificare la politica dei diritti umani da parte del governo di Petro?
Possiamo dire che ci sono delle grandi sfide, soprattutto perché ci sono gruppi armati che comunque sfidano il monopolio della violenza allo Stato, però quello che per me sarebbe il più grande logro di questo governo è che adesso le forze dello Stato non sono un attore grande che viola i diritti umani. Diciamo che prima siano i gruppi armati illegali, siano le forze armate, erano costantemente accusate per violare i diritti umani. Invece adesso quello che si poteva fare, diciamo, dallo Stato, dentro lo Stato, si è fatto, e adesso si può andare alle manifestazioni. Non è che l'esercito sia adesso un grande violatore dei diritti umani come succedeva prima. Quindi da questo punto di vista mi sembra un ottimo logro, nonostante ci siano anche delle grandi sfide collegate giustamente a che la violenza continua e a che c'è questa sorta di, come chiamarlo, non vorrei dire democratizzazione, però sì, la uscita delle FARC ha permesso che questo monopolio illegale sia disputato dai piccoli gruppi che continuano a esercitare la loro governanza armata nelle regioni.
Perfetto, ci rimangono 2 minuti, Carlo, non so se volevi chiudere questo commento con un commentario personale, qualcosa che tu voglia aggiungere.
Sì, vorrei dire che la elezione di Petro è arrivata, penso che la parola chiave sia speranza, perché dopo praticamente 200 anni di politiche di destra, di persone che venivano dell'elite, è stata la prima volta che un presidente che non viene da una elite politica, che non è stato nato tra i più grandi proprietari dei mezzi di produzione, è arrivato alla presidenza con dei grandi obiettivi riformisti. Però comunque 4 anni è un periodo troppo corto per fare tutta questa trasformazione strutturale che proponeva, e siccome era la prima volta che la sinistra davvero si trovava in una situazione di potere dentro dello Stato, hanno scoperto delle grandi sfide che senza vincere nelle elezioni erano inimmaginabili. Quindi adesso non so se tutta questa speranza che c'era all'inizio del governo si mantenga, perché comunque il paese è diviso tra quelli che vogliono una continuazione di queste politiche e quelli che decisamente pensano che questo sia stato uno sbaglio. Però comunque loro, come lui ha detto in un'intervista mi pare un anno fa, loro sono arrivati al governo ma non al potere, e questa è la cosa più grande che si possa ricercare, no? Come si sviluppano le relazioni del potere al di là di vincere le elezioni e di avere il potere esecutivo, diciamo.
Grazie mille, Carlo Gutierrez, ricordo dottorando in diritti umani, Università del Padova. Grazie per la tua disponibilità, in bocca al lupo per tutto, Carlos.
Grazie, Gustavo, alla prossima.
Adesso cambiamo completamente argomento perché ci occupiamo dell'Haiti. C'è una novità, una mancanza di novità, perché c'è il neo presidente che prova a chiedere più sicurezza, aiuto internazionale. Sembra che sono arrivati i keniotti, ma questo non basta. Un'urgenza che passa per la vita, per la sopravvivenza di molti dei suoi abitanti. Non passa naturalmente per la sicurezza, passa anche per l'accesso all'alimentazione e tante altre cose. Per parlare su questo, cosa meglio che collegarci con Roberto Codazzi. Roberto Codazzi, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera, buonasera, grazie.
Grazie mille a te per accettare il nostro invito. Roberto Codazzi da moltissimi anni che si occupa dell'Haiti, una delle prove è Haiti, il terremoto senza fine, pubblicato nel 2020 da People, poi ha fatto altre pubblicazioni, ma segue sempre da vicino questo per molti versi dimenticato paese caraibico. Ecco, Roberto Codazzi, qual è la situazione della sicurezza oggi? Arrivano queste forze, non arrivano in Haiti, com'è?
Allora, sì, ci eravamo lasciate negli ultimi incontri con voi raccontando di questa situazione di assoluta insicurezza e praticamente anarchia presente ad Haiti, dove secondo le Nazioni Unite l'80% della capitale è sotto il controllo delle bande armate e praticamente la gran parte del terreno, soprattutto al confine con la Repubblica Dominicana e nella parte nord. Nel frattempo, dopo lunghe peripezie burocratiche, si è insediato il Consiglio Presidenziale di Transizione che ha preso di fatto la guida della nazione che era rimasta in mano al primo ministro interim Ariel Henry dall'omicidio nel luglio del 2021 del presidente in carica. Questo consiglio di transizione si è insediato ad aprile di quest'anno e ha eletto un proprio coordinatore che non è un presidente, per cui formalmente la presidenza è condivisa dai 9 membri, di cui 7 votanti e 2 osservatori del consiglio di transizione, ma è coordinato da Hector Leblanc-Fille, che era già stato presidente del Senato. Questo insediamento del Consiglio di transizione ha permesso di sottoscrivere l'accordo che permette alla polizia keniota di intervenire ad Haiti, che era uno dei requisiti imposti dalla Corte Suprema keniota per poter autorizzare l'invio delle forze militari. Forze che sono arrivate sull'isola circa un mese fa e che prima con un contingente di 400 militari, poi altri 200, quindi un totale di 600, ha iniziato a intervenire sul territorio. L'avevamo già accennato, questo contingente militare è un contingente assolutamente inadeguato per controllare la nazione e si trova nei fatti a dover fronteggiare bande armate che conoscono molto meglio il territorio e sono anche molto più rifornite armate dei poliziotti kenyoti.
Una delle dichiarazioni da parte di Gary Conil, primo ministro, non so se chiamarlo così, dell'Haiti, è che la gente è impaziente di questo. Possiamo dare credito a queste parole?
Allora sì, no, effettivamente è il primo ministro.
È il primo ministro, me lo confermi, ok.
Sì, che il sistema haitiano è come quello francese, per cui c'è un presidente che nomina un primo ministro, in questo caso ad Haiti abbiamo un consiglio di transizione presidenziale che ha nominato un primo ministro, che ha nominato poi un governo. Sì, la gente è impaziente, anche la gente ormai è allo stremo da anni. Un esempio di questa impazienza, di come però questa impazienza non è conciliabile in qualche modo con le forze militari adesso in campo, è un intervento di una decina di giorni fa che le forze keniane hanno realizzato nelle due città di Gantiere e di Fonparisen, che sono due città che si trovano fra Port-au-Prince e il confine con la Repubblica Dominicana, che ricordiamo la capitale di Haiti vista poco più di 40 km dal confine dominicano. Lungo questa strada transita il maggior numero di risorse, merci che arrivano alla capitale ed è controllata dalle bande armate. Quindi una delle prime azioni della polizia internazionale, congiunta con quella haitiana, è stata proprio quella di tentare di liberare Gantiere e Fonparisen dal controllo delle bande armate. È un'operazione che è avvenuta, tra virgolette, in maniera pacifica, nel senso che nel momento in cui le forze internazionali sono entrate a Gantier, le bande hanno lasciato il campo, si è trovata però la polizia keniana in una situazione abbastanza paradossale, nel senso che non ha un supporto logistico che gli ha permesso di rimanere nella cittadina di Gantier. banalmente dicevano non abbiamo portato i materassi, quindi non sappiamo dove dormire, non abbiamo un rifornimento dalla parte della cucina, quindi non sappiamo cosa mangiare. Dopo 24 ore i keniani sono tornati a Port-au-Prince e le bande armate hanno ripreso il controllo di Gantier, creando quindi un'inutilità di questo tipo di intervento. Questo proprio perché insomma, il governo haitiano spinge per gli interventi abbastanza coreografici, non so se posso dire così, però si possono vendere facilmente per poter dire che effettivamente qualcosa sta cambiando, ma poi questi interventi non sono risolutivi.
Nominato la Repubblica Dominicana, permettimi una breve parentesi, perché una delle notizie è che 14 scheletri sono stati trovati a bordo di una barca a circa 10 miglia nautiche al largo della costa del Rio San Juan nel nord della Repubblica Dominicana. Roberto Codazzi, Barbecue, che fine ha fatto? Perché qualche mese fa ne abbiamo parlato tutti, che unito, le gang, così raccontavano i giornali, che veramente controlla il paese, ma che fine ha fatto questo personaggio?
Allora, lui, come avevamo accennato in un momento, è effettivamente uno dei capi delle bande armate più numerose,
ancora
più
oggi
fornite, controlla una delle zone ampie di Dalmasi, Pétionville, di Port-au-Prince, ma non il resto del paese, per cui si è sostanzialmente barricato dentro alla sua zona di controllo. La polizia keniana e quella haitiana ne stanno alla larga, per cui non cercano uno scontro diretto. In questo momento la polizia keniana ha in qualche modo è stata molto attenta a non avere uno scontro con le bande armate, perché non vuole dover registrare dei morti fra il proprio contingente. Quindi Babacur è in una situazione tra virgolette tranquilla. C'è una sorta di non belligeranza tra le bande che continua a essere in voga. L'intento del governo haitiano in questo momento è quello di scongiurare ulteriori fughe di detenuti dalle carceri, che era stata una delle mosse che i due principali leader delle bande armate avevano portato avanti nei mesi scorsi per poter aumentare la propria potenza di fuoco, tra virgolette.
Ti chiedo un dato preciso, non so se ce l'hai, lo ricordi, la percentuale di povertà?
Allora, povertà estrema era calcolata, è molto difficile da calcolare perché non esistono dati, però diciamo che le ultime stime più o meno verosimili parlava di una povertà estrema intorno al 45% e una povertà totale superiore all'80%.
Sì.
Sono dati indicativi stimati, sì. Probabilmente negli ultimi anni i dati sono peggiorati anche di molto.
Sì, sì. Quando parliamo di povertà estrema stiamo parlando di gente che non ha niente da mangiare, per dirla
sì,
in parole
sì,
povere.
Sotto un dollaro al giorno di ingresso.
Sì. Prima di salutarci, Roberto Codazzi, io vorrei chiederti sul ruolo degli Stati Uniti, perché l'arrivo delle forze internazionali ha il sostegno degli Stati Uniti. Mi chiedevo se, essendoci a meno di 3 mesi delle elezioni, non c'è un coinvolgimento diretto per fermare la questione migratoria. Ricordiamo che molti, anche l'Haiti, partono migranti che vengono persino dall'Africa. E quindi l'Haiti nel rapporto con l'immigrazione statunitense, ecco, qual è il coinvolgimento statunitense?
Allora, gli Stati Uniti sono il paese occidentale più presente nella vicenda haitiana, oltre ad essere i principali finanziatori della missione internazionale. Ricordiamo che il Kenya ha accettato di guidare la missione, a cui poi si aggiungeranno probabilmente delle forze di polizia del Benin e della Giamaica, ma il finanziatore di tutto questo è per la quasi totalità gli Stati Uniti, con una piccola partecipazione del Canada. Sono stati anche il primo paese che hanno visitato ufficialmente nei giorni scorsi Haiti attraverso l'ambasciatrice all'ONU. Le pressioni che stanno facendo gli Stati Uniti sul governo di transizione è quello di accelerare il processo elettorale. Ricordiamo che le ultime elezioni sono state nel 2016 ad Haiti e dovrebbero svolgersi ogni 5 anni. Adesso sono previste per l'autunno del 2025, perché il nuovo presidente possa entrare in carica a febbraio del 2026. Allo stato attuale però non è stato avviato nessun tipo di processo elettorale, quindi gli Stati Uniti stanno facendo pressione su questo. L'altra cosa su cui stanno facendo pressione è di in qualche modo rafforzare la presenza dello Stato haitiano. È notizia di oggi, fatto che il governo ha annunciato un piano di assunzione di 8.000 nuovi dipendenti pubblici, finanziati anche questi dagli aiuti internazionali, e questo dovrebbe in parte contribuire a frenare i processi migratori. E poi ha messo in pista una politica di controllo sulle coste, soprattutto le coste della Florida, per intercettare e rimpatriare invece i migranti che tentano di arrivare negli Stati Uniti via barca, tant'è che molte delle rotte migratorie si sono deviate sulle Bahamas. Probabilmente la barca a cui facevi riferimento prima è proprio una barca che stava tentando di attraversare il tratto di mare che divide Haiti dalle Bahamas. In questo momento diciamo che però sul processo elettorale statunitense Haiti è completamente fuori dai radar, hanno temi di appeal più forte rispetto alla popolazione e non ci sono situazioni particolarmente pressanti come quella che c'era stata col fine col Texas qualche anno fa.
Sì, in effetti la notizia che davo molto brevemente prima parlava sempre di migranti che arrivavano dall'Africa. Ringrazio molto Roberto Codazzi. La ultima fatica, correggimi, il libro dell'Haiti.
Il libro edito con People, sì. Haiti, il terremoto senza fine. Sì,
ecco, questo è l'ultimo.
Un po' i 10 anni che sono seguiti al terribile terremoto che ha distrutto la capitale Port-au-Prince.
Più di 200.000 morti, no? Se non ricordo male.
Sì, esatto. E moltissima persone rimaste senza casa. Un evento catastrofico come pochi nel mondo.
Benissimo, grazie mille Roberto, buone vacanze. Era Roberto Codazzi, un esperto che da sempre interpelliamo per quanto riguarda le notizie dell'Haiti, perché uno degli italiani che meglio conosce la situazione. Adesso sapete cosa dobbiamo ascoltare?
Toda una vida.
Eh sì, tutta una vita. È arrivato il momento dei congedi perché sono le 20:13.
In che forma? Ni donde ni como, pero junto a ti.
Ci siamo permessi qualche sforamento perché adesso c'è un intervallo musicale, però voi continuate oltranza all'ascolto di Radio Cooperativa, perché dopo dalle 21:30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare musica e cultura, questa bellissima trasmissione dove intervengono tanti ascoltatori, quindi mi raccomando, non perdetela. Questo se ci ascoltate in diretta giovedì sera, perché magari ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16:25, questo vuol dire che fra poco sentirete Gabriele con Economia e Società. Sentirete diverse trasmissioni, avete sentito una trasmissione ricca di argomenti, di ospiti, tutto quanto, e nessuna fastidiosa pubblicità. Perché? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Si scrive 5 per 1000, si legge associazione Amici di Radio Cooperativa. Scrivetemi al latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.